Giacomo 5:13-18 C'è qualcuno di voi sofferente? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. Qualcuno di voi è infermo?
Chiami gli anziani della chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati.
Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia.
Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto.
Nella società odierna la preghiera è vista generalmente come l'ultima spiaggia o ancora a cui aggrapparsi per non affondare. Molti si rivolgono a Dio solo quando si trovano ad affrontare situazioni difficili o drammatiche, che non prevedono soluzioni umane e via d'uscita. Anche se, pregare nei momenti di difficoltà e di disperazione è tutt'altro che banale o sminuente, in questo testo che abbiamo appena letto,
Giacomo ci dà una dimensione della preghiera diversa dal suo ruolo emergenziale. Poi ci sono quelli, che usano la preghiera come una lista della spesa, portando al Signore solo richieste, ma anche questo metodo non è dei migliori.
In questa sezione vedremo che la fede respira con la preghiera. Nella vita, ci saranno sicuramente situazioni troppo difficili da affrontare, e Dio le permette affinché possiamo relazionarci con Lui e discutere insieme al Signore le possibili soluzioni. Nel testo introduttivo possiamo notare che la preghiera del giusto è molto efficace.
Quindi, cerchiamo di capire chi è un giusto, e perché la sua preghiera è efficace. Facciamo una premessa, visto che la Bibbia ci dice che non c'è nessun giusto, neppure uno, Romani 3:10, ma ci dice anche che molti sono dei giusti. E questo sembrerebbe essere contraddittorio, ma come vedremo non lo è affatto. Matteo 1:19 Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. 1 Pietro 4:18 E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?
Atti 10:22 Essi risposero, il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza tutto il popolo dei giudei.
Dunque, è evidente che nessuno è giusto per sua natura, ma mediante la fede in Dio può diventare un giusto.
Le persone giuste qui citate sono considerati giusti per mezzo della fede, perché la loro fede in Dio era centrale in ogni aspetto della loro vita.
Dio chiama tutti noi a vivere così, perciò, anche noi possiamo essere dei giusti se viviamo per fede, che vuol dire porre Dio al centro della nostra esistenza,
avendo sempre piena fiducia nel suo operato in nostro favore.
Inoltre, il sacrificio di Gesù sulla croce ha resi giusti tutti coloro che credono in Lui, e quindi sono salvati. Romani 5:19 infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, Gesù Cristo, i molti saranno costituiti giusti.
Il brano di Giacomo ci ricorda a vivere da giusti, in modo che anche le nostre preghiere possano essere veramente efficaci e potenti.
Dio vuole spronarci e incoraggiarci a pregare con perseveranza e diligenza, perché le battaglie della vita si vincono con la preghiera. L'esempio di Elia è molto interessante, visto che era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e tentazioni, poiché anche lui era soggetto alle debolezze della carne. Ma, nonostante questo, Elia era un uomo giusto, perché anche lui, come ogni uomo giusto, viveva per fede.
Egli non aveva fede in se stesso, ma in Dio, e anche noi possiamo pregare con molta efficacia, proprio come Elia. Nella preghiera di questo profeta possiamo notare un primo aspetto molto importante. Elia non ha chiesto nulla per se stesso, ma cercava solamente la gloria di Dio.
Anche Gesù, nella preghiera del Padre nostro, dice, Padre nostro, sia fatta la tua volontà.
Come possiamo vedere in entrambe le preghiere, si ricerca la gloria di Dio. Quindi, se vogliamo che le nostre preghiere siano molto efficaci,
dobbiamo in primo luogo cercare di glorificare Dio.
Pertanto, come dobbiamo pregare? Facciamo un esempio pratico. Se ho dei problemi economici, la preghiera giusta non è quella di chiedere a Dio che mi faccia pervenire in modo miracoloso i soldi.
La preghiera del giusto inizia con il lodare Dio per la difficoltà e la prova che il Signore gli permette di affrontare. Il giusto non è concentrato sul problema e nemmeno su se stesso, ma su Dio e su quello che sta facendo, sapendo che con la prova ci sarà anche la soluzione. La preghiera che ha grande efficacia è una preghiera perseverante che cerca la gloria di Dio. Altro aspetto molto importante della preghiera è che deve essere sempre fatta in accordo con la sua volontà.
Un Giovanni 5:14-15. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Inoltre, quando presentiamo le nostre richieste a Dio, dobbiamo perseverare e pregare con fede. Giacomo 1:5. Marco 11:22-24. Con gratitudine. Filippesi 4:6. E con uno spirito di perdono verso gli altri. Marco 11:25. Aspettando i tempi e i modi in cui il Signore vorrà rispondere ed esaudire la preghiera.
Isaia 55:8. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore.
Evitiamo le lamentele e le ripetizioni inutili. Dopotutto, Dio conosce i nostri bisogni ancora prima che apriamo bocca. Matteo 6:8. Dio ascolta e risponde quando un giusto prega e prega in modo giusto. Gesù insegnò che con la fede possiamo spostare le montagne. Questo perché non ci sono limiti a quello che possiamo compiere con la preghiera.
Quello che dobbiamo ricordarci è di essere dei giusti, cioè, uomini e donne di fede che camminano in ubbidienza e in accordo con la sua volontà. Le parole di Gesù ci rivelano che la fede ha un potere straordinario, e che una fede anche se piccola come un granello di senape, può essere sufficiente a spostare una montagna. In realtà non è la fede che lo fa. È Dio che si muove quando vede un suo figlio che crede con tutto il suo cuore. La sua mano allora agisce, e quando Dio si muove ciò che appare impossibile diventa possibile.
C'è un intero capitolo nella lettera agli Ebrei, l'11, che fa un lungo elenco di uomini e donne dell'Antico Testamento che vissero per fede e fecero opere grandi per mezzo di essa.
Vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza.
Divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Ebrei 11:33-34.
In altre parole, questa è la fede che può spostare le montagne. Sì, la fede è potenza e la preghiera è un collegamento con Dio, che rafforza il nostro legame e il nostro rapporto con Lui.
Ogni volta che usiamo la stessa fede, riceveremo un grande miracolo.